Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buongiorno, comincio a parlare intanto che Bruno finisce il suo disegno. È più bello farsi autografare i libri degli illustratori e dei disegnatori piuttosto che degli scrittori che in genere se la cavano con una firma e best wishes, tanti auguri.
Ma tu non hai il micro però.
Invece... sì, vabbè, ma mi sentite anche senza microfono.
Ah, finto?
Questo è per bellezza. Sì, vabbè. Comunque, e quindi niente, cominciamo questa presentazione. Io sono qui perché sono un conterraneo di Bruno Bozzetto, perché anch'io sono bergamasco. Ecco, mi chiamo Paolo Aresi e ho l'onore di essere suo amico. Alla mia sinistra c'è Gregory Panaccione, che ho conosciuto un mese fa a Bergamo, anche meno, a Bergamo, durante una presentazione di questo libro dedicato alla famiglia dei VIP e super VIP. Io pensavo di non dire niente, ma di fare semplicemente questa brevissima presentazione d'emergenza, perché non era previsto che io mi sedessi qua, ma lasciamo invece parlare i protagonisti, partendo dalla cosa che credo interessi tutti quanti, e cioè parlandoci un attimino della genesi di questo libro. Prima se vuoi Bruno, per in ordine di anzianità, e poi Gregory.
Io non uso il microfono, mi sentite? Sì, sì, sì. Anche perché parlo piano. Sì, grazie. Noi ci conosciamo da anni, io e Paolo, io amo la fantascienza, l'amavo tantissimo da ragazzo, ho letto tantissimi libri, l'Urania, i primi, me li ricordo a memoria, e dopo ho un po' smesso per vari motivi, no? Perché non mi piaccia più, però con la mente sono sempre rimasto un po' in questo mondo fantastico, folle, dove si può fare di tutto e soprattutto dove si può volare con la fantasia e allontanarsi dalla terra. Questo libro nasce da una sceneggiatura di un film, doveva essere infatti un film, con Mini Vip e Super Vip ancora come interpreti, e c'è questo lato di fantascienza, ecco, un particolare, in questo pianeta piove sempre, e io ero rimasto folgorato da un racconto di fantascienza.
Bredle. Pioggia senza fine.
È quello, Ray quelli Bradley. Che viaggiano sul pianeta,
sì.
Cercano...
Su Venere, sì.
Fantastico, stavo sì. Male, questi camminavano sempre
pioggia
nella pioggia
senza fine di Ray Bradley.
Per arrivare in un'ampolla, sì, queste città, sì. E la trovano distrutta, quindi quando arrivano più morti che vivi, trovano che là entrava l'acqua e... Stavo male,
molto
veramente,
bello,
è bellissimo. E per dire che molti ricordi li ho anch'io nella fantascienza, perché ne ho letti tantissimi. E, niente, ho avuto la fortuna di anni fa di conoscere Gregory Panaccione, che stimo tantissimo, ha fatto dei libri meravigliosi, a fumetti, figuratevi che ce n'è uno, si intitola Match, dove c'è solo una partita di tennis dall'inizio alla fine senza una parola, e vi tiene avvinghiati al libro, ecco, per dire la sua abilità. Quindi da quando l'ho visto, poi ne ha fatto uno su Toby, un cane, anche lì mi sono innamorato, poi il cane c'è, vado lì in studio, è proprio lì, è una simpatia unica, lui ha colto l'animo di questo personaggio e ha fatto una... Anche lì forse non ci sono parole.
Sì, anche lì.
Ecco, completamente muti. Quindi l'ammirazione è enorme, soprattutto per la poesia, per la grafica, per l'umorismo, il taglio dell'inquadratura, piace da morire. Vabbè,
grazie.
L'ho conosciuto e abbiamo collaborato per fare una presentazione di questo film, che doveva essere appunto un film, Mini Vip e Super Vip, Il mistero del Via Vai, e poi il film, come al solito, ho provato ad andare a cercare 3 milioni di euro, non li trovate, non ci sono, è incredibile, sembra facile, uno dice sì, hai fatto film, ma non è vero, non si trovano, e quindi si è fermato, e la storia è rimasta lì, la sceneggiatura non faceva nulla, era in un cassetto, e lui il giorno mi dice, Bruno, io ho finito una trilogia che stava facendo, che ha ripreso adesso, com'è che si intitola, mi ricordo,
Cronosquadra.
Sì. E lui lavora soprattutto in Francia, è famosissimo in Francia, lo conoscono tutti perché ha fatto dei film, Océan d'Amour, sì, che ha avuto un successo enorme, e quindi è partito dalla Francia questa cosa. Lui dice, io ho finito questi libri, mi chiedono se ho qualcosa, tu hai un'idea? Io non avevo nessuna idea, dico no, mai fatto in vita mia una graphic novel, ci ho mai pensato, e quindi però andando a casa, andavo verso la metropolitana, mi è venuto in mente che c'era questa sceneggiatura in un cassetto, fa niente, allora dico scusa, proviamo, ti interessa? Ne ha parlato con la Francia, sono stati entusiasti subito, quindi il libro è partito. Ed è partito e poi è andato avanti tutto grazie a lui, perché lui ha preso la sceneggiatura, si discuteva un po' di alcuni particolari, ma pochissimo, perché io andavo per dire che bravo, che bello, facevo 4 suggerimenti che non valevano nulla, erano piccole cose, ma il libro praticamente l'ha fatto lui. Quindi,
ma dai, non esageravo.
No, è così, no, io sono, dico sempre la verità.
Ma...
quindi è uscito un libro che... Mi piace dirlo perché se sono tutto, ma è bellissimo, porta giù una bella storia, è divertente, la storia prende, è umoristica, e quindi è veramente bello. E basta, fine, quindi
basta.
Adesso lasciamo parlare.
Andiamo. No, ma non ho niente da dire. Fatti disegno e basta.
Semplicemente ha messo 2 righe. Ecco, parlo un po' dei personaggi.
Raccontaci
che li hai
sei,
un pochino però. Cambiati, no, li hai un po' ringiovaniti, li hai un
sì,
po'...
Sì, cioè, diciamo, ho guardato tanto il film degli anni 68,
sì,
mi sembra.
Sì, 68, quando sei nato tu?
Quando sono nato io, 50 anni fa, quindi, ho guardato i personaggi, ho provato a farli il più simile possibile, poi con il mio abitudine di disegno, le mie ticche di disegno, sicuramente l'ho cambiato un po'. Me lo dici tu che l'ho cambiato. Io a me sembrava di farle uguali.
Sì, no. Piccole cose in cui li hai resi più snelli, sì, cioè le braccia più sotto, piccole cose che magari notiamo, sì, sì, noi, sì, che li conosciamo bene. Però, ecco, un'altra cosa che non ho detto, lui ha lavorato molto nell'animazione, quindi ha questo... Sì. Spirito del movimento, della recitazione che li rende vivi, quindi sono veramente vivi. E...
sì, sì. No, no, è vero che il fatto di aver lavorato tanto nel cartone animato fa che un modo, e non sono l'unico, ci sono altri fumettisti che sono partiti dal cartone animato e hanno fatto fumetti dopo, e è diverso, si vede che c'è un spirito diverso, si muove di più i personaggi, è meno basato sulle abitudini dei fumettisti, perché ci sono delle abitudini, quando uno fa solo fumetto entra dentro delle abitudini che sono sempre un po' le stesse, invece quando si parte da un'altra sorgente ci sono delle cose un po' diverse che escono. E voilà, basta.
Ma ne approfitto. Allora,
scusate un attimo. Se continuate a se fate con questi rimbalzi, io vi faccio qualche domanda e poi vi facciamo fare anche al pubblico. Sì. Ok, intanto.
No, volevo dire che qui c'è, dov'è? Alessandro, eccolo là. Alessandro Zecca, che è l'autore di queste meravigliose statuette, le ha fatte anche di tutti i personaggi di Western Soda. E sono dei capolavori veramente. Allora gli ho detto vieni a farli almeno vedere, perché sono capolavori, sono veramente...
Ma è possibile comprarle qua?
No, ma da lui sì, ma non qui, tu ne hai portata una.
Ce n'è solo una.
È una che sta funzionando.
Allora sì, ho
offerto mettiamo all'asta per il
partiamo
film.
Da
si può metterla all'asta. Comunque ecco, no, lui le vende,
ne ha tanto, no? Ma no, ma ne può fare altre delle cose.
Ah, certo, no? Che ne fate.
C'è una serie limitata, 99 esemplari.
Ah, 99 esemplari? Ah, cavolo. Questo è la 99esima?
39.
Ah, bene. È vero, fa mano, quindi un bel lavoro.
Allora, io volevo chiedere questo a Bruno. Senti, questa storia del mini VIP e super VIP 50 anni dopo, vabbè, la sceneggiatura tu l'hai fatta qualche anno fa, però insomma erano passati tanti anni, no? Ma ci dici un pochino perché l'hai ripreso questo discorso e che senso ha oggi rispetto a quello che hai fatto 50 anni fa?
Non ho mai pensato a un senso, cioè quando c'è un'idea, ci penso, ma il senso può essere legato al fatto che, allora partiamo dal primo movimento. Il primo movimento è tanta gente mi chiede ma perché non fai ancora qualcosa con Mini VIP e Super VIP, piacciono a tutti, erano innamorati, li volevano ancora, e quindi questo è stato il primo impulso. Poi il senso di fare un film a questo punto sfugge, se vuoi fare una storia la fai e te ne freghi del senso, nel senso che racconti una storia che credi sia bella, credi sia interessante. Il problema vero è che io quando scrivo storie adesso mi accorgo che magari ai giovani non interessano più queste storie, perché è cambiato il mondo, i giovani guardano altre cose. Però se ragiono così sono finito, vado avanti solo seguendo le mode e seguendo quello che si fa adesso, e questo non mi interessa, allora non faccio più. Io faccio quello che a me piace, se poi sbaglio pago io, la colpa è mia, ma io faccio quello che mi sembra divertente, mi sembra abbia un interesse come storia, come meccanica drammatica, insomma sembra che funzioni e lo faccio, ho sempre fatto così nella mia vita, o lo imbroccavo o sbagliavo. Per fortuna mi è andata bene, diciamo che al 90% ha funzionato, a volte ho sbagliato, vabbè, è chiuso. Il mio secondo film della mia vita, che nessuno conosce, è una cosa orrenda, l'ho mai fatto vedere a nessuno, l'ho nascosto, l'ho messo in cantina, nessuno sa neanche che l'ho fatto, la storia dell'invenzione. Era una storia dell'invenzione, ma purtroppo l'ho fatta in coproduzione con un inglese molto bravo, molto famoso, quello che ha fatto la Fattoria degli Animali di Orwell, quindi era famosissimo, però non capiva il mio tipo d'umorismo. Se io mettevo un uomo della pietra che scopriva la barca perché cadeva su un tronco galleggiante e poi tirava fuori dalla tasca con metabeto un motorino, un fuoribordo, lui dice no, non è dimostrato che all'età della pietra si può trovare. E mi ha ammazzato. Quindi prima è andato avanti con tagli, 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 è diventato una cosa banale e l'ho nascosto.
Sì, però quando io dico il senso non intendo un senso metafisico o filosofico, intendo la storia stessa, non che ci racconti la storia, ci dici un po' il senso, lo punto.
No, giusto, no, questo è perfettamente giusto. No, la storia parte sempre dall'inquinamento, cioè mi interessa la natura, mi interessa il mondo che stiamo distruggendo e quindi parto sempre da lì. E io poi ho lo studio a Milano, vivo a Bergamo, ho fatto, non l'ho mai calcolato, ma quante migliaia, centinaia di migliaia di volte, l'autostrada Milano-Bergamo. Allora io sono sempre in auto, stando in auto cosa vedo? Gli automobilisti. E vedendo gli automobilisti cosa penso? Che sia un mondo che è quello che verrà ricordato in futuro, ci sarà giurassico, non so come lo chiameremo, l'automobilassico, però è un periodo in cui noi verremo ricordati per le auto, è tutto un intasamento, è tutto un blocco, un inquinamento, gente che muore, tumori, insomma non sono solo le auto, ma quindi parto da quello, partendo da quello che il mondo in un futuro sarà tutto invaso dalle auto e sarà terribile, Minivip è uno dei pochi con Super V vola, beato lui, Mini V cammina e tutti lo insultano, ma come cammini, non hai soldi per comprarti l'auto? E questo è il concetto. E quindi c'è un'invenzione, la storia non ve la racconto, comunque c'è un'invenzione che eliminerà tutte tutti i mezzi di trasporto. E questo è il mio sogno, il giorno che ci sarà questa pila, questo oggetto per andare da qui a Genova, basta dirlo, per me sarà un sogno. No, senza, quelli erano già complicati, no, invece è bello proprio il fatto di andare da un posto all'altro senza problemi. Ecco, questa è la storia detta in due parole, poi ci sono tanti livelli, c'è il rapporto tra Minivip e Supervip, i problemi che hanno in famiglia, Minivip si è sposato, la moglie aspetta un figlio di cui non si sa il sesso perché tutti i supereroi sono già con la mascherina, già quindi insomma ci sono tante cose divertenti. E niente, su questa falsariga poi c'è tutta la storia che...
Ecco, e allora che chiedo a Gregory, ecco, quindi ti sei trovato con questa storia, l'hai letta, questa sceneggiatura, che sarà stata anche corposa, essendo una sceneggiatura, e come ti ci sei trovato, che impressione ti ha dato?
Allora, la sceneggiatura l'avevo già letto, perché si doveva fare il pilota del film possibile, avevo lavorato sullo storyboard, su delle ricerche di scenografia, personaggi, sì. Quindi la conoscevo già la storia e la trovavo molto complessa, effettivamente per fare un fumetto, infatti il fumetto fa 280 pagine e abbiamo tagliato, a me sembra che abbiamo tagliato tante sequenze, sì. Tu dici di no, ma io ti assicuro che abbiamo tagliato...
Sì,
perché 133 pagine la tua sceneggiatura,
sì.
E dal solito una sceneggiatura di un fumetto sono 50 pagine, quindi abbiamo...
Dovrei rileggere.
Sì, deve essere.
No, sarebbe bello rileggerlo e vedere tutto quello che è stato tagliato, perché non ci si pensa in più.
E comunque no, mi sono trovato bene, cioè, mi piacevano i personaggi, mi piaceva l'atmosfera, mi piaceva il pianeta lì con la pioggia, mi piaceva tutto. Poi avevamo parlato, so che a Bruno piace le atmosfere un po' coupé. E a me tantissimo anche, quindi perfetto, e mi piace il suo humor, tutto, quindi ero contentissimo, infatti erano un po' delle vacanze per me fare un fumetto così.
Ma poi è vero, io ho riscoperto una vacanza, perché facendo i film si lavora con tante persone, i problemi sono tanti. In due, soprattutto se si va d'accordo, è una meraviglia. Quando noi facevamo Western Soda e VIP, eravamo in 6 o 7, ma eravamo veramente persone che andavano d'accordo, quindi era un piacere, era un gioco. Con lui, figuriamoci, eravamo in due, quindi abbiamo anche diminuito per tre, tagliato per tre la... E quindi è stato un bel divertimento.
Sì, no, poi è stata una scelta per tutte e due, se uno impone qualcosa è diverso, anche in due secondo me può essere sì. Difficile. Sì.
Perché è una vacanza?
Dicevo era una vacanza perché quando lavoro sulle mie sceneggiature sono più più in sofferenza, diciamo, perché devo trovare come risolvere delle situazioni, tutto. Invece lì era già tutto risolto, perché tutta la parte sceneggiatura è quella la più difficile. Dopo il disegno è più semplice per me, almeno sono abituato a farlo. Quindi vacanze.
È più semplice per uno che lavora come lui. Lui ha fatto il libro in bianco e nero, perché lui lavora prima in bianco e nero e poi colora, non so come faccia, un sistema suo. E in bianco e nero era un capolavoro, io ho detto ma pubblichiamolo così, era già bellissimo. E poi vabbè, per esigenze.
Il prossimo lo facciamo in bianco e nero.
Il prossimo in bianco e nero.
Ma è già una sceneggiatura nel cassetto, già.
È lui che sta lavorando.
Ecco, io direi che due personaggi sono interessantissimi, per cui sarebbe bello proprio fare delle domande ad ampio raggio. Io lascerei liberi di intervenire.
So, questi sono i momenti per
sapere quando lei è venuto in mente di fare il primo disegno, cioè quando ha pensato che lei poteva fare,
quando ero piccolo?
Sì, esatto.
Mai pensato cioè no, disegnavo sempre, però sì, io certo. Ripeto, io non sono un disegnatore. Ho ragionato ieri, spesso mi chiedono fammi un disegno e io adesso risponderò a tutti: io non faccio disegni. Io metto delle linee intorno a un'idea, datemi l'idea. Cioè io non parto, cioè lui, essendo un disegnatore fantastico, può partire anche a ruota libera e fare dei capolavori, io non sono capace. E i miei disegni sono brutti tutti, sono funzionali. Uno mi dice voglio esprimere, che so, che in questa sala siamo in troppi, va bene, è un concetto, io devo esprimere questo concetto, riesco a fare un disegno che vi fa riflettere su questo. Ma se mi dite disegna questa sala, io vado in crisi, lui fa un capolavoro. Ma è così che funziona, cioè io ho copiato una frase di un bambino che diceva un disegno è un'idea con intorno una linea, ma è vero, per me è vero, è la base di tutta la mia vita. Allora io da piccolo leggevo un libro di storia, c'è il re Luigi venne sbalzato dal trono, io facevo il trono, la molla, ma perché visualizzavo delle cose. Con Piero Angela mi sono trovato benissimo, lui scriveva dei testi meravigliosi, io li visualizzavo. E un film, una storia che invento io, prima di tutto nasce su un testo, c'è una storia, se non c'è la storia io sono morto. Ci sono persone che senza storia fanno dei capolavori, quindi vedete, sono proprio due modi diversi di affrontare la comunicazione, diciamo.
Uno, poi lì. Visto che ha introdotto dicendo che gli è sempre piaciuta la fantascienza, io di recente ho rivisto, visto che è uscito finalmente, sembrava perduto il film Sotto il ristorante cinese, è un film italiano di fantascienza.
L'ho provato.
Mondi paralleli. Appunto, per chi nel momento del fare un film, che è sempre una commedia, però avendo questa occasione, ha fatto un film di fantascienza. Quindi
mi piace, come ho detto prima, mi piace veramente la fantascienza, mi piace questo mondo. Cioè, ancora adesso avessi tempo, che purtroppo ne ho poco, mi piacerebbe leggere proprio libri di fantascienza. Cioè, lo spirito se ne va, ci stacchiamo dalla terra, ci stacchiamo dalle cose note, questo mi piace. Allora, per spiegare Sotto il ristorante cinese, nasce da Ritorno al futuro di Zemeckis. Io ho visto quello, ho perso la testa, mi sono entusiasmato al punto, l'avrò visto 6 volte, e ho detto voglio fare un film del genere, però non sapevo se farlo a cartoni, e qui torniamo al discorso, prima viene l'idea. Quando ho scritto un'idea che mi sembrava interessante, insieme a Fabio Comanda abbiamo fatto una sceneggiatura, mi sono accorto che era un film davvero, non potevo farlo a cartoni animati, e allora faticosamente abbiamo trovato un coproduttore, Mediaset, e siamo riusciti a farlo, ma la mia passione per la fantascienza salta fuori anche da questo film, mi piace moltissimo. Cioè è un po' il cartone animato delle cose realistiche, però un cartone animato elegante, raffinato. Io con la fantascienza ho solo una cosa che mi dà fastidio. Ne ho letti tanti, ma possibile che un libro avesse previsto i telefonini? Hanno previsto tutto, televisori giganteschi, viaggi nello spazio, ma i telefonini che ci stanno cambiando la vita nessuno li ha previsti.
Sì, Star Trek, Kirk, il comunicatore
di... No, parlo dei libri di i primi, quelli della fantascienza che...
C'è un racconto.
Sui telefonini, sui cellulari, piccoli, che noi ci portiamo perché ci rovinano.
Parlano la vita. In autobus mentre vanno a casa, parlano, ma è degli anni 60.
Davvero? Come si intitola?
Se lo ritrovo, ti prendo.
Mi interessa?
Sì, sì.
Ah, perché io vado in giro di questa bufala e poi... è smentito subito.
Però... Sì, però è proprio un'eccezione che conosci solo tu, no, vabbè. In generale è vero comunque questo, che la scienza non si è soffermata su questa possibilità, così come non ha immaginato i personal computer, però ha realizzato i robot, no? Cioè il robot che faceva i compiti, che era il sogno di tutti noi che facevamo le scuole elementari, medie, eccetera. Adesso mi sembra che sia... il computer, vado in internet, Wikipedia, appena che c'è un dubbio, ecco, l'ho risolto, non c'ho bisogno di studiare perché vado lì, però è vero che questo aspetto è stato trascurato.
Perché nessuno ha previsto il fatto che usiamo queste meraviglie per guardare Picture of Cats.
La
fantascienza va oltre, ha previsto la telepatia, il telefono. Io volevo chiedere... a proposito di Allegro non troppo, lei prima ha parlato, datemi un'idea, no? Ma quasi tutti i terzi, diciamo, sono abbastanza chiari. Le volevo chiedere a proposito della danza slava, l'idea che lei ha associato alla danza slava, com'è nata? Cioè io ho una mia... però.
Allora... Allegro non troppo è un film che parte dalla musica, quindi le idee nascono dalla musica. Probabilmente trovando la musica e avendo tante idee nel cassetto, perché ne ho tante in giro scritte qua e là, questa musica mi ha fatto riflettere sul che mi interessa molto, il fatto che uno fa una cosa e tutti lo imitano. Questo mi ha sempre colpito. E quindi all'inizio questo è stato lo spunto, perché c'è una solo, un motivo, e poi è ripetuto dall'orchestra. E questo è fatto varie volte, quindi era ovvio, era uno che faceva una cosa e tanti. E allora perché uno fa una cosa e poi lo copiano? E questo mi stimolava. Poi attenzione, quando si parte con un'idea e si ha la musica, dopo un po' è la musica a guidare la storia. Non sono più io. La musica mi porta obbligatoriamente lì. Se ho un crescendo, devo fare qualcosa che sia un crescendo. Allora adatto la storia alla musica. Però il punto di partenza e la base era quella. Ovviamente bisognava arrivare a far vedere che si arrivava a qualcosa di folle, no? Seguendo questa strada.
Il finale.
E però mi piace anche che ci sia sempre quello che si ribella e quindi il personaggio c'è. Ecco, questo è un film ad esempio che ho fatto tutto da solo, scenografia, animazione, tutto, non lo so perché, era talmente semplice, talmente stilizzato che potevo farlo, il Bolero, il Valzer Triste, non avrei mai potuto farli da soli, ho avuto bisogno di artisti meravigliosi come Giovanni Ferrari, Walter Cavazzuti, eccetera, eccetera. Ho risposto?
Ma come hai fatto da solo?
Tutto io.
Ah no, l'animazione...
Tutto.
No, dice l'episodio, credo, forse riferito all'episodio.
L'episodio della danza slava.
Ah, ok.
È l'unico episodio che ho potuto fare da solo perché erano personaggini, infatti l'animazione fa schifo. Ah. però funziona. Torniamo al discorso funzionale.
Fauno?
No, quello è stato tosto perché è molto raffinato, molto... lento, molto, non so come dire, sensuale, e quello è stato un problema perché avvicinarsi a queste atmosfere con l'animazione è un po' difficile. Però alla fine Giuseppe Laganà, scenografie meravigliose, che poi che il fauno è la, lo sapevi che è la caricatura di Guido Manoli.
Sì.
Era il nostro animatore capo, penso una cosa che alla fine quando abbiamo era la sua caricatura, ma è nato quasi inconsciamente. Comunque ecco, ogni film ha una sua storia, una sua spiegazione diversa, però lì la musica governava tutto.
E volevo chiedere a Gregory, mi incuriosisce il suo, visto che qui siamo in un'atmosfera fantascientifica principalmente, ecco, il suo rapporto con la fantascienza.
Io per me è più nella parte dei film che mi è piaciuta la fantascienza, più che dei libri e anche dei fumetti. Cioè, sono un amante molto forte di Moebius, che fa tanta fantascienza, disegno, così mi ha sempre ispirato tantissimo. Ma, e poi i film, sì, 2001 mi ha fatto 2001.
2001 è uscito quando sei nato tu?
No.
68?
Sì, 68? Ok.
Festeggiamo quest'anno 50 anni, 2001 e anche di VIP.
Ecco. Ah, insieme a...
Era un periodo fecondo.
Erano diversi.
Erano diversi, ma grandi.
Ah, c'ha 50 anni, pensa.
Ah, sì, è vero.
Ma la fantascienza in Francia come va?
Sì, ma uguale.
È seguita, piace?
Sì. Soprattutto negli anni 80. Ah.
Soprattutto adesso?
Adesso un po' meno, però.
Un po' meno adesso, ma c'è ancora. Sì. Ma viene più da americano per i film, no?
Sì, per il cinema.
Costa di più.
Perché costano, sì. Prego.
Io volevo chiedere se ci sono stati momenti nel fare il fumetto in cui magari Bruno aveva un'idea su un personaggio più forte, invece Gregory lo immaginava diversamente. Come hanno risolto questi contrasti, ci sono stati?
Prego.
Sua fertilità, forse.
Sì.
Invece ha fatto un po' più soffrire.
Sì, sua fertilità, perché all'inizio nel film era molto più umana, mi sembra. Io la volevo meno... Cioè, mi dava fastidio che fosse così, ma anche all'editor francese non piaceva il fatto che avesse le labbra le truccate come una donna. E anche io ero più per basta, se no le altre.
Sì, no, perché c'erano altri personaggi che poi abbiamo eliminato, i guidatori dell'elicottero, che erano divertenti, ma li abbiamo tolti del tutto. Poi sua fertilità, che io l'ho immaginata come una termite gigantesca che spara uova, no? Spara migliaia di uova, ma continua la sua fertilità. E Alessandro Zecca, nascosto là in fondo, tra le statuine, ha fatto una anche di sua fertilità che non ho portato, mi spiace, perché è una bestia così enorme, meravigliosa, con il vestito tutto a lustrini. È un personaggio particolare, io non l'ho mai amato molto.
Cioè?
Non mi piace.
Cioè quella.
Non la tua.
Perché è cattivo?
Perché, non lo so, avevo un'idea iniziale forse diversa. Non sapevo cosa fosse questa cosa. Una termite, una donna, un...
Sì, infatti è una cosa ambigua che fa uova, basta, e che cattiva.
Poi non si muove, quindi la limita anche nel...
Ah sì, è vero, quello è un po' fastidioso.
Magari nel film gli si dava un'altra consistenza, anche perché con i movimenti di macchina, andando dal basso e dall'alto, gli si può dare. Nel fumetto è più un personaggio cattivo, perché è la cattiva, ma è meno definita come personaggio, ma non nel fumetto, proprio nella storia non è definita, è una cosa così di...
Sì.
Però funziona.
C'è una cosa che mi incuriosisce. Siamo negli anni 60 e...
Sì.
Credo... Eravamo negli anni 60, è passato un po' di tempo. Comunque, presente storico. Siamo negli anni 60 Non mi sembra, però correggimi se mi sbaglio, che in Italia ci sia una grande tradizione di animatori, di film di animazione.
Negli anni 60?
Sì, in Italia. E del resto non c'è neanche una grande tradizione di scrittori e nemmeno di registi, sceneggiatori di fantascienza, no? Quasi tutto arriva dagli Stati Uniti, arriva dall'estero. Ecco, com'è che un giovane più o meno trentenne, anzi anche più giovane, si mette in testa di fare un lungometraggio di animazione in quella circostanza e per di più strettamente legato comunque alla fantastico e alla fantascienza?
Ma allora, prima c'è stato questo in soda ed è lì che è scoppiata, diciamo, la voglia di fare un lungometraggio, ma con grande incoscienza non sapevamo cosa andavamo incontro, non si sapevano i costi, il tempo, insomma era tutto. Quindi fatto un primo film che poi è piaciuto, la critica ne ha parlato molto bene, e abbiamo fatto il secondo, e quindi è stato un po', come si suol dire, avevamo mosso la macchina e ci sembrava giusto farne un altro visto che funzionava, affrontandolo in maniera diversa. Facendo questo in soda, lo studio che campava sulla pubblicità si è bloccato quasi completamente, ha fatto il film e abbiamo perso i pochi clienti pubblicitari. Quindi nel secondo abbiamo detto facciamo un po' più una cosa intelligente, facciamo un po' di animazione e un po' di pubblicità, e quindi è stato diverso. L'idea della fantascienza, della storia, lo confesso, nasce dall'uomo mascherato, quindi non si parla tanto di fantascienza nell'uomo mascherato, è un supereroe dei miei tempi, di Falk e Moore, che io adoravo, ero bambino, io credevo di essere l'uomo mascherato quando giocavo, ma mi piaceva. E Mini Vip è esattamente l'uomo mascherato, se qualcuno di voi lo conosce, e soprattutto chi l'ha letto, sappia che quando lui andava, si trasferiva da un posto all'altro, andava su una nave in incognito. Come si vestiva sulla nave? Un cappottone, un risvolto, gli occhiali, il cappello. Guardatemi di lì, è identico. Quindi lui nasce dal mio amore per l'uomo mascherato. Poi, la storia è complessa, sono arrivati degli americani che avevano comprato queste sole, hanno fatto una specie di coproduzione. E ci hanno detto che, giustamente, mentre in Italia si parlava ancora di usare un personaggio, in America ormai c'era l'uso di avere tanti, la famiglia, i Simpson per intenderci. Cioè, oggi se voi guardate le serie televisive, non c'è più, Tom e Jerry erano già due, ma normalmente Mr. Magoo è solo. Non so, molti film dei miei anni avevano un personaggio, oggi si è allargata e vogliono più personaggi, magari anche uno di colore, insomma è cambiato tutto. Loro, che erano molto più avanti di noi, me l'hanno detto questo, ma devo dire che Mini V è un po' poco, bisogna rimpolparla sta famiglia. E allora è nato Super V, però nascendo Super V è scattato un po' il supereroe, perché lui non sapeva far nulla, e allora abbiamo cambiato un po' gli equilibri della storia. E poi l'idea della fantascienza viene invece da 007, in quel periodo era uscito, come si chiama, Licenza d'uccidere, il primo, c'era un'isoletta, c'erano gli orientali. E guardate Mini V, c'è l'isoletta, ci sono gli orientali, ci sono tante cose che vengono prese qua e là. Ma erano tutte cose che mi piacevano, che mi appassionavano, che mi davano voglia di prendere in giro qualcosa. La terza cosa cos'è? La pubblicità. Ma noi lavoravamo in pubblicità e conoscevamo i trucchi. Cominciavamo a vedere che i pomodori venivano pitturati prima di fare la foto, che al posto del formaggio si metteva il gelato. Insomma, c'erano tante piccole cose che mi disturbavano e che mi hanno fatto capire, insomma, l'importanza della pubblicità e cosa avrebbe prodotto sulla gente. Già incominciava allora, poi si è estremamente amplificata questa faccenda. Ecco, queste cose messe insieme, non so se chiamarle fantascienza, però siamo arrivati forse più, grazie al 007 che è un pochino super VIP, a entrare in un mondo che forse si può chiamare di fantascienza.
Un'altra curiosità, Western Soda ebbe un bel successo, credo anche VIP, mini VIP e super VIP ebbe un buon successo di pubblico, no?
Sì.
Sì o no?
No.
No.
Cioè, allora, sì, dal punto di vista critico, dal punto di vista di pubblico, nel senso che siamo arricchiti, no. Nel senso che a parte che non abbiamo mai calcolato cosa è entrato e cosa è uscito, ma in realtà non erano pianificati per diventare ricchi. Noi avevamo la pubblicità, vivevamo con quello, vivevamo bene. Questi erano, non dico dei giochi, ma degli esperimenti per provare altri terreni, ma non era lo scopo di guadagnare.
Ma sono andati anche, voglio dire, fatti solo in Italia o sono stati proiettati anche
sono
all'estero?
Sono andati anche all'estero, però insomma non era un gran mercato. Allora parliamoci chiaro, il successo oggi di un film è quando improvvisamente guadagna 100 milioni, allora è un successo. Tutti gli altri sono cosine che si pagano le spese, magari guadagnano qualcosa, ma non è il successo. Il successo è un'altra cosa. Il successo è, tant'è vero che i distributori prendono il film e gli brillano gli occhi. Se dopo un mese non è arrivato a certi livelli lo abbandonano, perché o è lì o non gli interessa.
Ma questo era anche allora negli anni
sempre,
60.
Sempre è stato così, sempre.
Ma quindi questi film che celebriamo ancora dopo 50 anni che tu hai fatto, e siamo, non sarà un caso che siamo qui ancora 50 anni dopo a parlarne, quando uscirono nelle sale, no?
Non capisco perché.
Vabbè, comunque, quando uscirono nelle sale, io non mi ricordo, perdonami, ebbero successo, cioè
sì.
Cioè, vennero visti da tante persone o da quattro gatti?
Otto gatti.
No, io ero,
facciamo intervenire il pubblico.
E quindi, cioè, se andavo a vedere i film di Bruno Bozzetto, era perché erano dei cartoni e non è che ce ne fossero tanti. Ora escono al cinema, esce un cartone alla settimana o anche più nelle sale. Allora c'era il film Disney a Natale e un altro film Disney di 4 anni, 5 anni prima, che cercava di prendere un'altra generazione.
7 anni.
E poi c'erano falsi lungometraggi che erano praticamente diversi cortometraggi di Silvestro, Titti, Will Coyote, eccetera, messi assieme a far finta di essere un lungometraggio. Però lungometraggi animati non c'erano, quindi quando c'era, io avevo 8-9 anni, c'era un cartone da vedere lì con conobbi Bruno Bozzetto, appunto perché era un cartone,
cioè non c'era niente di meglio, niente di peggio, quindi quello che passava niente, al convento
non c'era niente di meglio,
visto che fortuna
si
arrivava in quel momento che non c'era
si andava perché si cercavano i cartoni, generazione la
data
mia.
La risposta perfetta è vero, è
io parlo da bambino, per quando ero bambino di 8-9 anni, il motivo per cui ci sono andati andava, quindi il mercato.
Ma poi ti piacevano o no?
Se sono qui ci sarà un motivo.
E allora
no, ma questo è vero, è la risposta giusta, non c'era niente. Quando io andavo al festival ero l'unico italiano, per quanto avevo successo. Ero solo io. È un momento d'oro. Io ho avuto la fortuna e, se volete, la capacità di fare le cose giuste al momento giusto. Poi nella vita è tutto così, se sbagliate di un mese ti
prego, prego.
È molto tenero che sia lei sia così modesto, ma la ragione per cui Western Soda mi ha fatto l'impressione che mi ha fatto quando l'ho visto, credo in televisione, non credo di averlo visto nelle sale, è che era diverso da qualunque altra cosa avessi visto prima, era sovversivo, era atipico, non era nello stesso universo né dei cartoni né dei film western, quindi non era.
Questa è un'altra cosa, grazie. Questa è un'altra cosa che mi ha un po' contraddistinto e mi ha aiutato, perché non ho mai fatto film per bambini. Cioè, questo non nasceva come film per bambini. In quel periodo c'era La Fatina, il Maialino, Pinocchio, erano tutte cose per bambini. Io ho fatto una storia che capiva il grande, perché la parodia la capisce uno che ha visto 50 film western, non il bambino che ne ha visto uno. Quindi il gioco della diligenza, che gli indiani che seguono poi sono inseguiti, sono cose che uno capisce e trova divertenti perché ne ha viste in tutte le salse prima. Ecco, questa è la caratteristica forse che più mi contraddistingue, non aver fatto film per bambini. Allora era un obbrobrio. Io ricordo che sono andato alla Cineriz che doveva distribuire queste soda, la prima domanda ho detto: Bruno, ma perché hai fatto un film sui cowboy? Dovevi fare Biancaneve e gli otto nani. Allora erano rimasti a quello che aveva successo, cioè una roba nuova, non la concepivano. Questa è stata la mia forza, questo non la nego, è andata bene.
Prego. Chiedo scusa, forse è stato detto e me lo sono perso, ma non ho capito se Gregory conosceva il film di Bozzetto già prima di essere coinvolto in questo lavoro, se l'ha visto dopo, insomma come si è rapportato con un riferimento così forte, come si capisce anche da quello che stanno dicendo tutte le persone.
Allora, io sono arrivato in Italia nel 1999 e non conoscevo Bozzetto, non conoscevo i film di Bozzetto. Poi lavorando nel cartone animato in Italia tutti mi parlavano di Bozzetto e ho visto dei film all'inizio, ho visto, mi ricordo,
non mi sono piaciuti.
E non mi sono piaciuti.
non
capivo tutto, perché poi all'inizio non capivo niente. Quindi West in Soda l'ho visto, mi ricordo, eravamo da Matteo Valenti, che conosci anche tu, e eravamo in 4-5, loro West in Soda, West in Soda, io non capivo niente. Ma mi piacevano i disegni e tutto. E poi anche Super Vip l'ho visto dopo, poi sono andato anche a una proiezione, ma cioè 5 anni dopo mi sembra che sono arrivato all'Oberdam, c'era una proiezione, ma no c'era come si chiama Allegro non troppo, c'era, questo mi è piaciuto tantissimo, sì.
Perché non parla.
Perché non parla.
ho capito tutto.
E quello l'ho seguito bene, poi è bellissimo, no, sono rimasto impressionato. E basta, e poi poi ho iniziato a conoscerlo meglio.
Mamouk abbiamo fatto.
Sì, poi abbiamo lavorato insieme e dopo ho visto più o meno tutti i suoi film. Non ho visto quello ristorante cinese, mi piacerebbe vederlo.
Non l'hai visto?
No, si può vedere facilmente?
Sì, c'è il DVD adesso.
C'è il DVD adesso, sì. Se vuoi te lo do.
Sì, grazie.
Se capisci il dialogo.
Credo che a Luna dobbiamo chiudere.
Ma là sono le 11:30, non capisco. Quello... Il significato di un orologio enorme.
Perché qua siamo in una bolla temporale.
Bellissimo.
Avevo 5 minuti ancora.
L'unica, sì, infatti.
E il telefonino l'ha
detto. No, avevo anche. Mi pongo questa domanda. Ma è possibile che dalla sceneggiatura sia nato la graphic novel? È possibile che dalla graphic novel magari si faccia il film?
Si può essere, cioè uno dei problemi che ho avuto io quando cercavo di trovare il finanziamento per fare il film era la difficoltà di raccontare questa storia, che è abbastanza complessa, è su vari livelli, parla di mondi che raccontati hanno un senso, visti ne hanno un altro. Quando io raccontavo, mi ricordo, sono andato da un distributore, produttore anzi, e lui mi ha detto dopo un po' che raccontavo la storia, ha detto: Bruno, io non capisco niente, cioè non riesco a entrare in questo mondo, è troppo difficile. Cioè noi che facciamo disegni animati ce lo vediamo, no? Immaginiamo già il sonoro, ma uno che fino al giorno prima lavora con un attore, un'attrice, fa fatica a entrare in un mondo che non è il suo ed è molto particolare. Ecco, io credo che adesso con il libro, se qualcuno di competente legge il libro e gli piace, c'è lì tutto. Quindi se gli piace lo fa, poi probabilmente non faremo niente neanche stavolta, però a questo punto non ci sono alibi. Prima dicevo sono io che non so raccontarlo, adesso dico sono loro a cui non piace, oppure che hanno, pensano che sia vecchio, oppure dicevano che sia fuori dalla nostra epoca, cioè ci sono tanti modi. Calcolate che un lungometraggio è un grande prodotto commerciale, quindi quando girano i soldi, il modo di ragionare è diverso, se penso 10 devo rientrare 20, e questi sono meccanismi che mi sfuggono un po', ma a loro no, loro non si fuggono. Dobbiamo andare?
C'è, c'è tempo ancora per 4-5 minuti,
parla ancora 2-3 minuti.
Stiamo a fino a 1000, no, fammi una domanda.
Ma sai filmare i libri?
Sì, sì, magari intanto stanno parlando di quello.
Lui preferisce fuori, ma i libri poi dove sono?
Questi sotto.
Vai a vedere. No, no, stavo organizzando, okay. Stavo organizzando la firma dei libri, perché non possiamo stare qua perché c'è un altro, infatti andiamo nel giardinetto, però adesso lui va a vedere dove si può andare ad attingere il libro, insomma, ecco.
Sì, è venuto il prossimo progetto,
ma parlare del futuro è difficile. Allora, c'è uno studio a Milano, è cresciuto, siamo 65 persone adesso, ma non sul mio, c'è il mio più un altro ancora, quindi i progetti sono tanti, serie televisive è il lavoro di oggi, loro stanno facendo il Topotip che tanti bambini conoscono, adesso abbiamo altri progetti, stiamo riprendendo il signor Rossi, c'è uno studio, c'è anche Maurizio Nichetti, stiamo studiando, quindi progetti ci sono, però tra partire con un progetto e realizzarlo passano 2-3 anni, quindi c'è ancora molto tempo. Io personalmente sono pensionato, coltivo il pomodoro, non ho progetti, sono tranquillo, quindi se però c'è qualcosa di curioso, di interessante, ben volentieri, cioè, se posso fare qualcosa all'altezza dei tempi. Il problema è questo, oggi io non seguo più la vita di tutti i giorni, la pubblicità, i film, non li seguo molto, quindi sono un po' fuori, quindi va bene se vado totalmente nella fantasia, se mi aggancio alla realtà sono ormai outsider, come si può dire.
Okay. Parla quello che ha fatto Italia e Europa.
Ma l'ho fatto nel 98, ero ancora giovane.
Ecco, chiudiamo facendo la stessa domanda a Gregory, gli chiedo, finito Super VIP e Mini VIP, adesso quali sono i tuoi lavori?
Un progetto con Bruno.
Quello è lì.
Sì, è un po' da una settimana, no, 15 giorni che abbiamo una cosa
è in aria.
Che gira. Sì, abbiamo quello, poi io e i miei fumetti.
Beh, avanti. È un bel lavoro.
Sì, sì. Sì, uno che esce a gennaio, che si svolge in Italia. Ma no.
Io sono adesso, ma lui è
esatto. Dici due parole.
Un fumetto che si svolge in Italia ad Albenga, e con questa bambina che si ritrova con una coppia in vacanza, con una coppia che non conosce e che poi è francese lei, quindi non parla italiano, e poi diventa un po' una cosa onirica, un po' strana, perché ci sono delle cose misteriose che succedono in questa casa, e tutto quasi senza parole.
È tutto, cioè, tu disegni, ma è anche ideato, è tua ideazione, sì. Tutto quanto, sì. Va bene. Ok, allora ascoltiamo la risposta per i libri.
Allora, ho una pessima notizia, è che fuori piove al momento.
No,
quindi a meno che non vogliate fare una escursione sotto l'acqua.
Ah, tu.
Non è. Purtroppo al momento sta piovendo. Io ho organizzato un piccolo tavolino nel quadrilatero che avete lì, sull'angolo, su uno degli angoli del tavolo più vicino a questa stanza, quindi lo trovate subito. Ci sono tutti i volumi di
Okay.
Se volete acquistare per farli firmare. Ci sono due sedie per entrambi e due.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.